uno dei desideri più importanti che c'è nel cuore dell'uomo è quello di poter incontrare Dio. Io penso che anche voi ragazzi e ragazze qualche volta sentite la bellezza di lodare il Signore e magari dite: che bello se potessi vederlo direttamente. Magari in casa avete un bel crocifisso oppure un bel quadro con la Madonna o col Signore e desiderate davvero che invece di avere solo il quadro ci fosse Lui personalmente. Pensate che bello se fosse qui a dire messa al mio posto, ancora più bello. Bene, questo grande desiderio è nel cuore dell'uomo da sempre. Allora, studiando la storia, spero che adagio adagio anche voi ci arriviate, noi scopriamo per esempio che i greci, i romani, cercavano Dio nelle cose belle, armoniose, nella sapienza, nelle idee molto ben elaborate. Cioè, in fondo era lo sforzo umano, ma Dio lì non c'era. Invece gli ebrei cercavano Dio nei fatti prodigiosi, perché ne avevano avuti alcuni formidabili nella loro storia, e quindi per loro Dio doveva manifestarsi in particolare andando a Gerusalemme, cacciando via i romani e rimettendo in piedi il regno di Israele. E invece, dice la seconda lettura, siete stati attenti? Se avete il fogliettino, guardatelo un attimo. La seconda lettura, sono 5 righe in tutto, quindi è proprio una cosa breve breve. E dice proprio così, che mentre i giudei chiedono segni, i segni sono i miracoli, le cose che si vedono, i greci cercano sapienza, cioè filosofia, grandi idee. Noi invece, e che chi siamo noi? Ecco, siamo coloro che credono in Cristo. Noi annunciamo, pensate, Cristo crocifisso. Cioè non annunciamo un Dio che arriva facendo chissà quale miracolo materiale, visibile, ma annunciamo Cristo che fa il gesto più grande che ci sia, dà la propria vita per amore. Quindi noi siamo legati a questo grande avvenimento e ci prepariamo a celebrarlo ci prepariamo con la Quaresima a celebrarlo nel giorno di Pasqua. Ecco perché la Quaresima, 40 giorni in preparazione, perché c'è il giorno più importante di tutto l'anno, Cristo che muore sulla croce per amore, ma Cristo che risorge, e nella sua risurrezione vuol dire che il suo corpo, la sua persona riprende la vita, e da quel momento anche per noi c'è questa grande speranza che noi riprendiamo la vita dopo la nostra morte. Allora noi ci prepariamo a vivere questo momento così bello ripensando al cammino, per esempio, degli ebrei. Prima lettura di oggi, se avete notato, nella prima lettura si racconta che Dio, Lui, ha preso l'iniziativa di presentarsi a Mosè e gli ha detto: io sono il tuo Dio, se tu sarai il mio popolo e sarai fedele a questa alleanza, io ti garantisco che sarò il tuo protettore per sempre. Voi avete fatto qualche volta un patto d'alleanza con qualcuno? Ne conoscete qualcuno che ha fatto dei patti di alleanza? Io sono sicuro che ne conoscete. Per esempio, papà e mamma. Avete un papà e una mamma, certo, vero? Hanno fatto un patto d'alleanza, di amarsi per tutta la vita. È un patto serio, eh? Beh, Dio ha fatto un patto di questo tipo, molto serio. E ha detto: ti do anche 10 parole che ti dicono quello che devi fare e quello che non devi fare. Io ho l'istinto di mangiare tutti i dolci che ho davanti, e dopo sai cosa succede, no? Che ti viene mal di pancia e tante altre cose. Ho l'istinto di giocare sempre e di non studiare mai. E allora il Signore dice: no, ci sono 10 parole, 10 paletti che ti dicono che ci sono delle cose che non si devono fare. Li sapete a memoria? I 10 comandamenti? Non facciamo la prova qui in pubblico perché non voglio fare brutte figure, ma temo che i 10 comandamenti a memoria, anche noi adulti ormai li stiamo un po' dimenticando. Dovremmo riprendere questa bella abitudine, iniziare la messa con le preghiere del mattino e ripetendo anche i 10 comandamenti, perché devono essere 10 titoli d'onore. Io sono veramente contento di poter dire che per me uccidere è male, rubare è male, tradire è male. Capite? Io devo essere orgoglioso di queste 10 parole che Dio mi ha dato. E Dio ha stabilito allora un patto d'alleanza per mezzo di queste 10 parole. Vi voglio raccontare, e lo dico soprattutto agli adulti, com'era il patto d'alleanza quando non c'erano i notai e la carta bollata. Oggi, se papà e mamma comprano una casa, vanno dal notaio e il notaio la scrive, poi si fa anche pagare questa decisione. Come facevano gli antichi? Guardate, questo è molto bello. Prendevano un bue, lo uccidevano, lo tagliavano a metà e mettevano metà da questa parte e metà da quest'altra. Poi prendevano un capretto, lo uccidevano, raccoglievano il sangue anche del bue, raccoglievano il sangue in un catino, metà da una parte e metà dall'altra. Poi prendevano 2 colombi, li strozzavano e li mettevano una a destra e una a sinistra. Poi i 2 contraenti, la Bibbia lo racconta quando Abramo volle comprare un terreno nel libro della Genesi, lo descrive. Dice che prendevano in mano il catino con il sangue e passavano in mezzo agli animali squartati, buttandosi addosso delle gocce di questo sangue che si dovevano vedere sul loro vestito, e gridavano a voce alta davanti a tutti: capiti a me quello che è capitato a questi animali se non sarò fedele a questo patto che ho stabilito. Terribile, eh? Pensate se quando voi fate un patto con qualcuno, poi mettete un animale squartato, prendete il sangue e dite: capiti a me di essere squartato se non sarò fedele. Mi fa paura l'idea, eh? Vero che fa paura? Beh, pensate, se dopo il matrimonio papà e mamma avessero fatto questo gesto così bello, così impegnativo, dopo aver detto qui davanti all'altare al Signore che sarebbero stati fedeli, alla porta d'uscita se avessero messo, non dico gli animali squartati, ma insomma avessero preso in mano il sangue di quello che poi abbiamo mangiato al ristorante, no? Perché poi dopo il matrimonio si va al ristorante a mangiare e lì ci sono degli animali che sono stati uccisi. Quindi prendere quel sangue e buttarselo addosso dicendo: cara moglie, capiti a me quello che è capitato a questi animali se non ti sarò fedele. Caro marito, capiti a me quello che è capitato a questo animale se non sarò fedele. Terribile, ma bellissimo, perché sarebbe veramente un patto che ci fa sentire la serietà di quello che facciamo. Beh, Gesù l'ha fatto, eh? Adesso provate a riflettere con me. Cosa ha fatto Gesù per dirci che lui è nostro alleato? Per dirci che lui ci amerà sempre, che lui non si dimenticherà mai di noi. Mi sapete dire cosa ha fatto Gesù col sangue? Cosa ha fatto Gesù? Si è fatto mettere? Dove si è fatto mettere Gesù? In croce, inchiodato alla croce. Cosa ha fatto il soldato con la lancia quando Gesù era sulla croce? Gli ha spaccato il cuore penetrando qui dal costato, e da quel cuore squarciato, che è diventata la porta d'ingresso nel paradiso, pensate che bello, quel soldato che poi siamo noi con i nostri peccati, buttiamo alla lancia e squarciamo il cuore di Cristo, e da quel cuore di Cristo cosa esce? Sangue e acqua, il battesimo e l'Eucaristia, il battesimo che ci ha resi figli del Padre, fratelli di Gesù. Ecco perché prima, all'inizio della Messa, siamo passati tutti a segnarci con l'acqua benedetta e l'acqua del battesimo, l'acqua che ci ha resi una cosa sola con Gesù. Noi siamo ormai cellule vive del grande corpo di Cristo che si chiama Chiesa. Lui è il capo, noi siamo le membra, ma tutti insieme siamo il figlio prediletto del Padre che ci guarda con amore e ci vuole un gran bene. E allora Gesù, dal cuore squarciato, ha fatto uscire l'acqua che purifica, che dà la vita, che ci rende figli del Padre e fratelli suoi, e poi ha fatto uscire il sangue. E noi stiamo celebrando l'Eucaristia. Fra poco il sacerdote prende il pane, prende il vino e dice quelle parole formidabili. Lo sapete che quando il prete dice quelle parole non è più lui che parla, è Gesù che parla. Io non dico questo è il sangue di Gesù, io dico questo è il mio sangue. Pensate quale onore e responsabilità di poter dire che fra poco quel pane, quel vino, non sono più né pane né vino, ma sono la presenza stessa di Gesù nel suo momento più bello, quando lui ha donato tutta la sua vita per noi. E allora, quando fra poco faremo la comunione, pensatelo ragazzi, ragazze, è il momento di fare un'alleanza. Noi riceviamo quel pezzettino del suo corpo, del suo sangue, e lui dice, il sacerdote ci dice, questo è il corpo di Cristo. E io rispondo, ci credo, amen. E quella è l'alleanza. Io non devo dirlo per scherzo, devo dirlo consapevole, che in quel momento Gesù mi vuole bene e io gli voglio bene, ma per sempre, non per scherzo. Che bello. Allora capite il Vangelo, quando Gesù a un certo punto ha preso la frusta e ha cacciato via dal Tempio tutti i commercianti che sfruttavano la religione per fare i soldi. Siete andati in qualche santuario? Penso di sì. Vi siete accorti che fuori dalla porta del santuario c'è chi vende le corone, i rosari, le immaginette, le candele, le statuette? Ecco, Gesù ha preso la frusta e li ha cacciati via tutti. Come dire, non è questa la religione. Il voler bene al Signore viene dal cuore, non dalle cose materiali. E poi ha aggiunto una frase importante e ha detto, questo tempio, se voi lo distruggete, io in 3 giorni lo rifaccio. Oh, guardatelo, è grande, eh? Pensate che questo è già stato rifatto ben 2 volte. L'hanno costruito nel 1910, è crollato nel 1929 per il terremoto. Antonio Gavinelli l'ha ricostruito. Sono arrivate le bombe degli alleati che volevano distruggere la stazione e hanno distrutto anche un pezzo di questa chiesa e l'hanno ricostruito. Però ci hanno messo tanti anni, eh? Beh, Gesù ha detto, se voi distruggete questo tempio, io in 3 giorni lo rifaccio. Ma di che tempio parlava? Ma come faceva a ricostruirlo in 3 giorni? Stava parlando del suo corpo. Perché per noi ora non è più il muro che raccoglie la nostra fede. Non è che Dio qui è più presente che a casa mia, perché Dio è presente nel mio cuore. Ecco dov'è il vero tempio. È nel luogo in cui noi amiamo come ama Gesù. Per cui a casa nostra, dove c'è amore, dove c'è fedeltà, dove c'è collaborazione vicendevole, lì c'è presente il Signore. E allora è chiaro che Gesù, quando ha detto io in 3 giorni lo ricostruisco, stava pensando al momento in cui la cattiveria umana l'ha messo in croce e l'ha fatto morire, ma lui 3 giorni dopo è risorto. Ecco il tempio vero. Il tempio vero è il corpo di Gesù. Che bello. Allora fra poco noi avremo l'onore, la gioia, la responsabilità di nutrirci proprio del corpo del Signore e di diventare una cosa sola con Lui. Continuiamo allora con gioia la nostra celebrazione e chiediamo al Signore di prendere molto sul serio questa sua presenza, che è l'alleanza più potente, più importante, che dà sicurezza alla nostra vita.